2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati. I sistemi di intelligenza artificiale più sofisticati potrebbero entrare presto fra le tecnologie sottoposte ad autorizzazione governativa per essere esportate. Beh, tipicamente sono gli armamenti che devono ricevere il via libera per l'export, ma negli ultimi anni sono moltissime le tecnologie sottoposte ad autorizzazione. Se ci pensate, tutte quelle che riguardano ad esempio alla costruzione dei semiconduttori, tutti, anche una parte di chip particolarmente sofisticati dedicati all'intelligenza artificiale sono sottoposti a autorizzazione governativa. In Italia mi viene in mente che ci sono aziende piuttosto abili nella costruzione, nello sviluppo di spyware, sistemi che dovrebbero essere utilizzati dai servizi di intelligence o dalle polizie, ma chissà poi da chi vengono anche utilizzati, che devono essere sottoposti ad autorizzazione governativa per l'export. Dunque, in questi giorni negli Stati Uniti si discute dell'investimento, non solo in questi giorni, già da qualche settimana e qualche mese, dell'investimento da $1.5 miliardi, quindi non una cosa eccezionale, però sicuramente un investimento importante di Microsoft in G42, una società specializzata in tecnologia di proprietà del governo di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. I repubblicani stanno spingendo il governo americano a fare un'analisi dell'accordo perché temono che tecnologia americana venga poi condivisa con i cinesi attraverso questa società. Il Dipartimento del Commercio sta considerando di imporre un controllo all'export di tecnologia legata all'intelligenza artificiale. E questo probabilmente sarà una delle prossime frontiere di questo grande boom dell'intelligenza artificiale. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Dunque, intanto vi annuncio che è stato pubblicato in settimana sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che sarà applicabile dal 2 agosto 2026. Ci saranno però alcune norme che saranno in vigore un po' prima e alcune anche un po' dopo, però la data principale è 2 agosto 2026. La richiesta di chip per l'intelligenza artificiale rimane elevatissima e tutti i grandi player del settore, nel tentativo di rincorrere Nvidia, continuano ad investire ingenti risorse. AMD acquisirà una startup finlandese chiamata Silo AI per $665 milioni, allo scopo di avere una piattaforma software per addestrare modelli di intelligenza artificiale su chip AMD. Il governo tedesco ha raggiunto un accordo con le società di telecomunicazioni per escludere tecnologia cinese di società come Huawei e ZTE dalle nuove reti 5G a partire dal 2026 e gradualmente fino al 29. Quindi fino a, diciamo, al 2029 le reti tedesche saranno completamente libere da tecnologia cinese. Ovviamente i cinesi si sono lamentati di questo. Ricordiamo che la Germania è una delle ultime economie europee, grandi economie europee, a seguire le indicazioni dell'Unione Europea in materia di sicurezza nazionale. C'è stato un attacco informatico al sistema che gestisce il servizio clienti di mSpy, un software per il controllo remoto di computer o smartphone. Milioni di dati personali dei clienti, di alcuni clienti di mSpy, sono stati rubati. Ricordiamo che mSpy è prodotto dall'azienda ucraina BrainStack ed è uno degli spyware più noti al mondo, ma non è la prima volta che i suoi sistemi vengono bucati. Ricordiamo anche che l'uso di questi sistemi è lecito solo se fatto su un proprio terminale o per controllare, ad esempio, il telefono dei figli minori. Infatti viene, diciamo, sul sito di mSpy c'è proprio scritto "The best phone tracker for parental control" ed è illegale, ad esempio, spiare il telefono del coniuge a sua insaputa. Sa va san dir, ma è meglio ribadirlo. La startup tedesca Helsing, specializzata in sistemi di intelligenza artificiale per il settore della difesa, ha raccolto altri €450 milioni, portando a 769 milioni il totale raccolto. Helsing sviluppa software in grado di analizzare informazioni raccolte dai sistemi di difesa e potenziare le capacità di droni e cacciabombardieri sul campo di battaglia. Quindi tecnologia molto richiesta. Questo avviene infatti in un momento particolarmente favorevole per il settore della difesa. Secondo PitchBook, che analizza i flussi di investimento verso le start-up, nei soli Stati Uniti lo scorso anno sono stati investiti 35 miliardi di dollari in start-up della difesa e 9 in questa prima parte dell'anno, dati che tra l'altro sono in linea con quello che sta accadendo a livello generale nelle start-up, perché c'è stata una flessione degli investimenti negli ultimi mesi, ma dicono gli esperti ci sono segnali di ripresa per la seconda metà dell'anno. Tuttavia, a proposito di startup, non mancano le notizie, ve ne do due dall'Italia. Limo Lane ha raccolto 35 milioni di euro, fondata nel 2021. Limo Lane, Limo da limousine, Lane da linea, ha creato una piattaforma software per fornire servizi di mobilità di fascia alta ad aziende privati, aggregando anche un mercato frammentato composto da tanti operatori di noleggio con conducente che possono così aumentare le opportunità di lavoro. Limo Lane opera in una cinquantina di paesi, 500 città in tutto il mondo e aggrega oltre 6.000 NCC. L'altra notizia riguarda Exane, una startup specializzata nella cybersecurity per dispositivi IoT, che ha completato un nuovo finanziamento da 15 milioni che verrà utilizzato prevalentemente per espandersi in Europa, Stati Uniti e Asia. Qui ci sarà l'apertura di un nuovo ufficio a Taipei. Avevamo fatto un'intervista al fondatore di Exane almeno un anno fa. Secondo IDC, il mercato globale dei computer conferma la ripresa e nel secondo trimestre dell'anno sale del 3% con quasi 65 milioni di prodotti consegnati. Lenovo e HP rimangono le due aziende più importanti, con una quota di mercato di poco superiore al 20% ciascuna. Poi ci sono Dell col 16%, Apple col 7,5% e Acer con il 6%. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete scriverci a 2024@radio24.it.
Today the Commission has decided to accept commitments offered by Apple.
Questa è la voce della responsabile dell'antitrust europeo Margaret Vestager, che annuncia che la Commissione europea ha accettato e reso vincolante l'impegno di Apple ad aprire gratuitamente ai rivali l'accesso alla tecnologia Tap & Go sugli iPhone, ovvero l'accesso all'NFC, al chip NFC, per permettere di creare wallet di pagamento alternativi ad Apple Pay per pagare con gli iPhone su POS NFC. Finora questa tecnologia era chiusa e solo Apple poteva utilizzarla. Questa è una notizia molto importante, comunque una notizia molto forte, perché di fatto Apple ha ceduto alle richieste dell'antitrust europeo.
Apple has until the 25th of July to implement their commitments.
Apple dovrà comunicare entro il 25 luglio le condizioni tecniche che dovranno rispettare gli sviluppatori per creare un'app di pagamento alternativa e anche per tutte le altre funzioni che usano l'NFC degli iPhone. Quindi, ad esempio, che ne so, il badge aziendale può essere messo, così come accade già per gli Android, potrebbe essere messo sull'iPhone, come altre cose, il biglietto di un mezzo pubblico, eccetera eccetera. Gli impegni presi da Apple dureranno 10 anni e rispondono alle preoccupazioni sollevate da Bruxelles in materia di concorrenza, che sarebbero potute sfociare in una multa per Apple, tra l'altro una multa molto salata, miliardaria, si parla addirittura di 40 miliardi, anche se tendenzialmente non vengono applicati i massimi, però insomma questa non proprio una minaccia concreta, ma questa possibilità forse ha fatto pensare ad Apple di aprire i propri sistemi. Tra l'altro si chiude qui questa indagine, l'indagine partita da Bruxelles, rimangono attive altre indagini su Apple, così come su altri big tech. Dunque, adesso parliamo del lancio del razzo europeo Ariane 6. Luigi Bignami, giornalista, esperto di spazio. Luigi, bentornato a 2024, ciao.
Grazie, un saluto a tutti.
Partiamo da Ariane 6, perché lo possiamo definire un lancio molto importante e perché c'è stata così tanta enfasi su questo ritorno nello spazio dell'Europa.
Certo, era un lancio assolutamente atteso, perché erano davvero più di 20 anni che si stava lavorando su questo nuovo lanciatore. Doveva sostituire l'Ariane 5, anzi addirittura affiancarlo negli ultimi lanci. In realtà ci sono stati tantissimi ritardi e alla fine c'è stato anche il Covid che ha ritardato questo nuovo lancio. È stata costruita una piattaforma apposita per il lancio dell'Ariane 6 nella Guyana francese. Siamo in America Latina, da dove c'è la base spaziale europea, da dove partono appunto gli Ariane, e il lancio è stato davvero un successo, perché ha portato in orbita i satelliti, i piccoli satelliti che doveva portare in orbita. E diciamo, se c'è da dire che c'è stata una pecca, è il fatto che il secondo stadio non si è riacceso come invece si sperava, perché diciamo, una delle caratteristiche di novità proprio dell'Ariane 6 è quello di avere un secondo stadio che è in grado di accendersi più volte. In questo caso, perché lo si doveva riaccendere? Perché lo si doveva portare nell'atmosfera terrestre per farlo bruciare, perché la nuova politica dell'Agenzia Spaziale Europea è quella di non lasciare nulla in orbita terrestre che possa diventare spazzatura spaziale, quindi pericolo, e nemmeno deve essere un pericolo nel caso di rientro per chi vive sulla Terra. Quindi il ritorno a Terra deve essere calcolato con estrema precisione nella sua traiettoria, e quindi si doveva riaccendere il razzo per farlo bruciare nel modo più preciso possibile sull'Oceano Pacifico. Nel contempo, proprio durante la fase di rientro, si dovevano rilasciare due, possiamo dire, dimostratori che avrebbero diciamo, dovuto attraversare l'atmosfera terrestre con delle nuove piastrelle, dei nuovi sistemi, per far sì che, come annunciavi tu, in futuro si potrebbe lanciare una nostra navicella spaziale per portare materiale in orbita e riportarlo a terra, e in futuro ancora degli uomini. Ma tornando al razzo, diciamo, al di là di questa pecca, che non è però una pecca proprio leggera, perché è proprio una delle novità di questo razzo, tutto il resto è andato alla perfezione. Diciamo che rispetto all'Ariane 5, questo è un razzo più potente, perché ha materiali più leggeri, quindi permette di portare in orbita una quantità maggiore di materiali con minor carburante, e poi ha due versioni di lancio, perché le due versioni si diciamo, differenziano dai due booster, cioè dai due razzi laterali che questo razzo può avere, perché ne può avere due, ma ne può avere anche quattro. E questa differenza è chiaro che permette di portare in orbita sia in orbita bassa, come si dice, cioè attorno agli 800 km dalla superficie terrestre, che in orbita geostazionaria, cioè dove vanno i satelliti meteorologici, i satelliti per le trasmissioni radio, a 36.000 km, sia addirittura nello spazio profondo, cioè se si vuole lanciare per esempio una navicella su un altro pianeta, oppure attorno al Sole e così via, è chiaro che è necessario un razzo più potente. Quindi il fatto di avere quattro booster, quindi quattro razzi a combustibile solido, che danno una maggiore spinta nella fase iniziale, è davvero una novità rispetto all'Ariane 5. Quindi tutto questo fa sì che diciamo, la grande attesa del lancio abbia avuto un riscontro di notevole successo per tutti coloro che hanno lavorato, e per tutti noi europei che fino ad oggi dovevamo ancora rivolgerci o agli americani o ai russi. In questo momento no, per i motivi che ben sappiamo, però fino a qualche anno fa dovevamo rivolgerci ai russi per lanciare navicelle di un certo peso nello spazio.
Ok. Tra l'altro questa caratteristica che tu hai sottolineato della capacità dei motori dell'Ariane 6 di spegnersi e di riaccendersi anche più volte in orbita permette di collocare i satelliti su orbite precise. Io spengo il motore, rilascio un satellite, poi mi spingo un po' oltre, vado su un'altra orbita e rilascio un altro satellite, che è un, insomma, come dire, una caratteristica sicuramente molto, molto interessante per far risparmiare carburante ai satelliti che devono posizionarsi in orbite diverse. Sull'Ariane 6 possiamo aggiungere che sì, è un razzo, un lanciatore più evoluto rispetto al precedente, ma non sofisticato come il Falcon 9 di SpaceX, lo prendiamo come punto di riferimento, che recupera almeno il primo stadio, che ritorna a terra autonomamente. Quindi capite benissimo che se uno riesce a recuperare almeno una parte del razzo risparmia un sacco di soldi, Luigi.
Esattamente così. Questo razzo, l'Ariane 6, era stato concepito 20 anni fa, quando SpaceX nemmeno si era affacciato con questo riutilizzo continuo del razzo. Oggi l'ESA che cosa dice? L'Agenzia Spaziale Europea cosa dice? Beh, noi abbiamo un razzo che non è riutilizzabile, però ci va bene così, perché questo razzo non deve fare la spola con la Terra e lo spazio come fa SpaceX con il Falcon 9. Ma deve semplicemente, tra virgolette ovviamente, portare dei satelliti di un certo valore, di una certa intensità, di un certo peso, proprio di un valore scientifico, poche volte nello spazio, tant'è vero che diciamo sono programmati al più 10 lanci all'anno, SpaceX invece fa 10 lanci al mese, se non di più. Quindi c'è una bellissima differenza, per cui si dice ok, io ho questo razzo. No, innanzitutto ho la mia finestra verso lo spazio, mia nel senso di Europa, e poi se ci sono altri che vogliono intervenire per portare satelliti di altissimo valore nello spazio, ecco che questo razzo, anche se costa di più di un lancio di Falcon 9, però è affidabile, perché arriva dall'Ariane 5 e non è molto molto diverso dall'Ariane 5 dal punto di vista tecnologico, se non, come dicevamo prima, più leggero, quindi con materiali diversi eccetera eccetera, ma quindi molto affidabile, dovrebbe essere un razzo molto affidabile, quindi un razzo per pochi lanci all'anno, molto affidabile, alla quale possono rivolgersi delle società di ogni nazione. Tant'è vero che Amazon ha chiesto di portare in orbita la propria serie di satelliti per costruire questa costellazione di satelliti per internet. Quest'anno ci dovrebbe essere un nuovo lancio prima della fine dell'anno, poi l'anno prossimo si arriverà a circa 8 lanci all'anno, per poi arrivare nel 2026 a iniziare questa serie di lanci di 10 all'anno. C'è una piccola nota da sottolineare: quanto costa il lancio di un Ariane 6? Ecco, qui quanto c'è un costa? Po' un mistero, in quanto l'ESA ha detto che costa circa la metà del lancio di un Ariane 5. E si sapeva che costava 175 milioni, quindi si pensa che questo debba costare tra i 70 e gli 80 milioni, grosso modo. Però attenzione, 70-80 milioni li pagherebbe la società che chiede il lancio di un razzo, ma l'Europa ha detto che dovrebbe metterci dei propri soldi per ogni lancio, per coprire le ulteriori spese. Qui non si sa quanto sono le ulteriori spese, ed almeno fino nei prossimi 2-3 anni, 2026-2027, dovrebbe dare questo contributo per ogni singolo lancio. Teniamo conto che un lancio con il Falcon 9 invece costa 67-68 milioni di dollari, quindi è sempre più concorrenziale il Falcon 9. Ecco, quindi un po' diciamo c'è questo lato, se vogliamo dire, negativo dal punto di vista dei costi per l'Ariane 6.
Sì. E ovviamente si andrà anche in concorrenza a livello commerciale, e tra l'altro la concorrenza, perché SpaceX ormai ha pochi spazi a disposizione per i prossimi lanci, è confermato anche dal fatto che ci sono tante società in giro per il mondo che stanno sviluppando razzi propri privati perché c'è tantissima richiesta di lanciare satelliti nello spazio. Prima di parlare del futuro di Ariane 6, perché comunque ci saranno degli sviluppi, volevo sottolineare la grande soddisfazione che c'è nel mondo dello spazio in Europa, perché dal centro di lancio di Kourou in Guyana francese venivano lanciati anche i Vega, che sono razzi italiani, e anche le Soyuz russe. A causa della guerra le Soyuz russe sono state ritirate, quindi non vengono più lanciate, venivano gestite proprio dalla Ariane, la società Ariane Space francese, e il Vega invece è un razzo italiano che attualmente è in fase di riprogettazione, perché un lancio un po' più di un anno fa, a fine del 2022, è fallito. A che punto siamo per rivedere, lanciare il Vega, in particolare in modo il Vega C, si chiama così?
Esattamente, dovrebbe ripartire entro la fine dell'anno, questo è quello che viene detto dall'Agenzia Spaziale Europea. Perché c'è stato questo lungo lasso di tempo dal fallimento del lancio del 2022 ad oggi? Perché si era capito che il problema era legato al motore, e le prove rifatte sul motore, rimesso a nuovo e comunque e che avrebbe dovuto superare tutti i problemi, in realtà ha avuto dei problemi a terra, cioè proprio durante le prove ci sono stati dei problemi al motore. Ora tutto questo sembra essere superato e siamo veramente ormai vicinissimi al nuovo lancio della nuova serie di Vega C, e si spera ovviamente che possa andare come deve andare, anche perché diciamo i booster dell'Ariane 6 sono diciamo derivati proprio dal razzo principale, dal primo stadio del Vega. E il lancio l'Ariane 6 ha dimostrato l'affidabilità, e quindi abbiamo diciamo quasi la certezza assoluta che il prossimo lancio andrà sicuramente bene. Quindi avremo molto presto due razzi diversi. Teniamo conto, per chi magari non ne fosse esperto, perché due? Perché l'Ariane 6 è un razzo per tanti satelliti, o per uno molto grande, o per lanciare, dicevamo, navicelle nel profondo spazio, mentre il Vega serve per lanciare piccoli satelliti in orbita attorno alla Terra, di ogni tipo e qualità, però ecco, satelliti di dimensioni ridotte per lo studio della Terra e per tanti altri motivi, ma comunque in orbita bassa attorno alla Terra.
Ok, perfetto. Senti, quale sarà lo sviluppo di Ariane 6 anche per lanciare cargo alla Stazione Spaziale Internazionale e in prospettiva anche astronauti? Quindi a quel punto l'Europa diventerebbe veramente indipendente.
Dobbiamo diventarlo, perché ne abbiamo tutte le capacità, ci manca solo, diciamo, la volontà di poterlo fare. Lo sviluppo di Ariane 6 sarà quello di avere anche su di esso una parte riutilizzabile, se non tutto il primo stadio, perlomeno i motori, che sono la parte che costa di più ovviamente. E quindi diciamo c'è proprio questa prospettiva con il progetto che si chiama Prometheus di poter riutilizzare i motori. Poi si parla di passare dall'idrogeno ossigeno, che sono i combustibili attuali, al metano, come fa SpaceX, e quindi per poter avere SpaceX con la nuova astronave, con quella di Starship, quindi poter avere costi ancora inferiori per quanto riguarda la produzione proprio del lancio in se stesso. E tutto questo dovrebbe permettere, e questo è un altro, diciamo, un altro tipo di studio che viene fatto, dovrebbe permettere di avere innanzitutto una navicella che porterà materiale alla stazione spaziale, ma soprattutto di riportare a terra del materiale, perché questo è il grande vantaggio, cioè portare qualcosa in orbita e poterlo poi affidare a qualcuno per poter fare degli studi, ma poi riportarlo a terra dopo queste ricerche. E qui al momento lo possono fare solo gli americani e i russi, grazie alle loro, diciamo, i loro sistemi di trasporto. In Europa oggi non abbiamo una navicella di riporto del materiale. Se riusciremo, ma ci riusciremo sicuramente, perché ci sta studiando molto intensamente anche Samantha Cristoforetti su questo progetto, dopo questo avremo gli uomini, quindi avremo una navicella per poter portare uomini nello spazio e riportarli a terra. Ci si chiederà, ma la stazione spaziale è al tramonto, nel 2030-31 dovrebbe morire, e allora ci sono già tanti progetti per le nuove stazioni spaziali private, e quindi davvero diciamo, la storia non è finita, ma è solo l'inizio di un nuovo capitolo proprio di stazioni private. La speranza di tutti è che si ritorni a vivere come un tempo, e quindi avere a degli astronauti, pensate, europei sulla stazione spaziale cinese sarebbe fantastico, e quindi sarebbe un nuovo capitolo della storia dell'esplorazione dello spazio. Io ci credo e spero davvero tanto di vedere tutto questo.
Bene, in attesa che appunto si dia forma a questi progetti, un breve aggiornamento sulla Starliner, che è una navicella per trasportare astronauti di Boeing, che ha effettuato un viaggio di test con due astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. Quel viaggio sarebbe dovuto durare una settimana, ma gli astronauti è più di un mese che sono sulla Stazione Spaziale Internazionale, c'è stato un piccolo problema e ci sono dei test in corso, e al momento non sappiamo quando la Starliner tornerà a terra. Che cosa sta succedendo, Luigi?
Che questo doveva essere un lancio di test, in realtà si sta trasformando proprio in un vero e proprio viaggio spaziale. Perché? Perché, come hai detto giustamente, dovevano rimanere in orbita 8 giorni, verificare l'affidabilità della navicella, verificare l'affidabilità dell'aggancio e poi il ritorno a terra. In realtà, come è stato più volte raccontato, c'è stata questa perdita di elio, che è un gas che serve per spingere il carburante all'interno dei motori, e poi piccoli problemi ai motori stessi, che, stando alla NASA, stando anche agli astronauti e stando alla Boeing, non sono problemi irrisolvibili, ma proprio perché si sono creati questi problemi, si vuole superarli facendo dei test lassù nello spazio. Quindi la NASA, in accordo con la Boeing, hanno detto: finché è possibile, lasciamo gli astronauti sulla stazione spaziale e proviamo tutto quello che è possibile provare nello spazio. Per cui diventa un test dei test, perché davvero se avessero riportato subito a terra la navicella, sarebbero potuti provare a terra, ma poterli provare nello spazio e superare tutti questi problemi ovviamente crea diciamo quella che è la prova che poi funzioneranno realmente. Ora, non si deve pensare che siano lassù e quindi non possano più tornare, chissà cosa è successo e così via. La NASA e la stessa Boeing ci hanno più volte detto che se succedesse qualcosa a uno dei due astronauti o alla stazione spaziale o qualsiasi altro problema, possono tornare dall'oggi al domani. Quindi la navicella è pronta per il ritorno, ma si vuole provare finché è possibile. Ora, ci sono due problemi, diciamo così, irrisolvibili, risolvibile parzialmente. Il fatto delle batterie di bordo, che erano state caricate per 45 giorni, e quindi, come hai detto tu, è più di un mese che sono lassù, quindi entro una decina di giorni dovrebbero ritornare, ma questo problema lo si potrebbe risolvere ricaricando le batterie grazie ai pannelli fotovoltaici della stazione spaziale. E il secondo problema comunque è quello che la navicella è stata testata per rimanere nello spazio non più di 6 mesi. Questo vale per tutte le navicelle che vengono costruite per poter rimanere attorno alla Terra per non più di 6 mesi. Infatti, se si vanno a vedere quanto durano le missioni degli astronauti, durano proprio 6 mesi, perché si va su e poi tornano, oppure danno il cambio ad altri, eccetera eccetera. Ecco, questo ci dice che non potrà rimanere per un anno, ma non più di 6 mesi. Certamente, diciamo, dalle voci non ufficiali che circolano, dovrebbe ritornare a terra, diciamo, tra la fine dell'estate e al massimo l'inizio dell'autunno. Quindi, diciamo, verso agosto, ecco, fine agosto potrebbe ritornare, perché a quel punto tutti i test dovrebbero essere stati eseguiti e quindi non ci sarà più motivo di tenere lassù questi due astronauti.
Butch Wilmore, che è il capitano, e Suni Williams, la sua collega astronauta, lo sapevano che qualcosa sarebbe potuto accadere, quindi speriamo non si siano presi degli impegni importanti per questi giorni o per i prossimi, perché se è così rimarranno su ancora per un po'. Luigi, ti ringrazio, magari diciamo per chi non lo sapesse, cioè questi sei mesi massimo, grosso modo, di durata delle navicelle dovuto alle radiazioni cosmiche, giusto?
Esattamente così, cioè le navicelle sono testate per poter rimanere nel nostro diciamo campo magnetico, perché noi, la Terra protegge la stazione spaziale, tutti i satelliti e tutte le navicelle grazie al campo magnetico che la Terra ha, però non è un campo magnetico in grado di proteggere al 100% tutto ciò che c'è nello spazio, quindi il degrado legato alle radiazioni cosmiche a 360 gradi, cioè quelle che arrivano dallo spazio profondo e quelle che arrivano dal Sole, ci dicono che una navicella non può resistere nello spazio per più di sei mesi. Ed è anche un po' il limite degli uomini, perché sì, alcuni hanno vissuto nello spazio per un anno, battendo record davvero incredibili, ma lassù diciamo che al momento si preferisce non rimanere più di sei mesi. Sarà un problema ancora maggiore quando andremo attorno o sulla Luna, perché là si prevede di non poter rimanere per più di tre settimane, davvero il limite massimo.
Luigi, grazie come sempre per essere stato con noi, a presto.
A presto e grazie a voi.
Adesso parliamo di intelligenza artificiale. Fastweb ha presentato il proprio supercalcolatore per addestrare sistemi di intelligenza artificiale e poi anche per erogare il servizio, perché un conto è addestrare i sistemi e ci sono a disposizione della comunità scientifica oppure delle aziende grandi supercalcolatori, come ad esempio il Leonardo del Cineca a Bologna, che fa parte della rete dei supercalcolatori europei, e quel supercalcolatore è stato utilizzato ad esempio dai francesi di Mistral, dagli italiani di iGenius, anche AlmaWave utilizzerà quel supercalcolatore, ma quel supercomputer è dedicato all'addestramento. Poi bisogna utilizzare risorse di calcolo per poi erogare il servizio. La scelta di Fastweb è quella di costruirsi il proprio supercalcolatore sia per fare l'addestramento sia per erogare il servizio. Stiamo parlando di una macchina sicuramente importante, non certo delle dimensioni del Leonardo del Cineca come i supercalcolatori più grandi del mondo, una macchina che è lunga 10 metri per 2, quindi una macchina importante, certo che con le dimensioni non è che si dice molto. Ci sono 31 nodi con più di 200 schede Nvidia tra le più sofisticate, quindi sicuramente un investimento importante, anche se la società non ha dichiarato quanto ha investito in questa infrastruttura. Questo supercalcolatore è ospitato presso il moderno data center di Aruba alle porte di Bergamo. Walter Renna è l'amministratore delegato di Fastweb.
Sì, oggi noi presentiamo un supercomputer che è sostanzialmente un computer che è in grado di allenare, quindi addestrare modelli di intelligenza artificiale generativi con la massima efficienza e la massima potenza. Ed è fondamentale averlo qui in Italia. Abbiamo scelto di stare qui a Bergamo perché è fondamentale che i dati restino in Italia, soprattutto perché l'intelligenza artificiale ha a che fare con dati sensibili e strategici, quindi è importante che restino qui.
Voi oggi presentate una macchina che serve per costruire un modello di intelligenza artificiale che voi comincerete a utilizzare per le aziende, metterete a disposizione delle aziende quando?
Vorremmo farlo già da fine anno. In realtà abbiamo già annunciato oggi una prima versione del nostro modello di intelligenza artificiale generativa nativamente addestrato in italiano, che ovviamente girerà sul supercomputer qui a Bergamo, con cui stiamo già testando con alcune aziende i primi use case, le prime applicazioni verticali che pensiamo di mettere sul mercato già da fine anno.
Possiamo fare degli esempi sull'uso che potrà essere fatto e perché usare un modello addestrato su dati italiani e non un modello dei più famosi che ci sono al mondo?
Sì, noi come Fastweb lo utilizziamo internamente all'interno del customer care. Ci aiuta soprattutto gli agenti a individuare i problemi dei clienti e a dare la risposta in maniera efficace. Abbiamo già osservato un 20% di produttività in più. Ma in futuro questi modelli, queste applicazioni di intelligenza artificiale generativa saranno sempre più disponibili per gli utenti stessi. E dunque è fondamentale che questi chatbot abbiano la possibilità di parlare un italiano corretto, non abbiano bias. Ecco perché è fondamentale che ci sia anche un modello culturale, linguistico, sostenibile e nazionale.
Quindi il chatbot è l'applicazione a cui pensate soprattutto?
Il chatbot di sicuro è l'applicazione più importante, ma anche la possibilità di analizzare testi di grandi dimensioni oppure generare video, immagini in futuro. Sono tutti questi gli use case che vorremmo in qualche modo produrre in futuro.
Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi c'è chi dice e sostiene che i sistemi di intelligenza artificiale generativa siano troppo costosi rispetto ai benefici. Qual è la vostra posizione?
Sicuramente oggi lo è, perché quello che c'è a disposizione, soprattutto per i grandi modelli che arrivano dagli Stati Uniti, sono modelli di grandissime dimensioni, che quindi hanno dei consumi energetici enormi. Quello che stiamo cercando di fare noi invece è di minimizzare i modelli, quindi creare dei modelli di piccole dimensioni ma con dati di qualità. Questo ci permette di avere prestazioni simili ma con un'efficienza molto più elevata.
Voi siete un'azienda svizzera, quello che state facendo lo fate perché la vostra capogruppo sta investendo nella stessa direzione?
Quello che stiamo facendo lo facciamo perché il nostro ruolo all'interno dell'ecosistema nazionale è quello di portare innovazione in Italia. Sicuramente con Swisscom, che è il nostro azionista di riferimento, condividiamo una strategia che va nella stessa direzione e sta facendo altrettanto in Svizzera, ma quello che facciamo davvero lo facciamo per creare innovazione qui in Italia.
E c'è una collaborazione tra Swisscom e voi per lo sviluppo di generative AI?
Assolutamente sì, soprattutto per gli ambiti innovativi, avere la possibilità di collaborare con Swisscom, che è forse l'azienda di telecomunicazione più innovativa al mondo, ci permette di avere accesso ad elementi brillanti e delle capacità che altrimenti faremo fatica a trovare da soli.
A proposito di contenuti italiani, con chi state o avete collaborato o collaborerete?
Oggi abbiamo annunciato una grande collaborazione, anzi due grandi collaborazioni, con il gruppo Mondadori, che ha creduto nel nostro progetto, quindi uno dei più grandi editori italiani, e con Istat, l'istituto di ricerca più grande in Italia. Ecco, avere loro insieme a Edizioni Bignami, che è stato uno dei nostri grandi partner fin dall'inizio, ci permette di avere un dataset unico, il più grande dataset di dati in italiano a livello nazionale. Questo è fondamentale per allenare i modelli e avere dei modelli di assoluta qualità.
L'ultima domanda è sul supercalcolatore. Possiamo dire qualche numero su questo supercalcolatore?
Sì, è un supercalcolatore unico perché si tratta dei chipset di ultima generazione, quindi quelli più ambiti sul mercato. Oggi per avere lo stesso supercomputer devi attendere 18-24 mesi. In termini di numeri posso solo dire che è 10 volte più efficace della generazione precedente nell'allenamento dei modelli ed è 30 volte più efficace per quanto riguarda l'inferenza, ovvero l'utilizzo stesso di questi dati. Quindi è assolutamente necessario per avere un'esperienza fluida e di alta qualità rispetto ai chat e degli utilizzi che si vogliono fare.
Parleremo tra poco di tecnologie per l'acquisizione di immagini ad altissima definizione, soprattutto per digitalizzare il patrimonio artistico nazionale e per riprodurre queste immagini acquisite, magari facendo una copia identica di un quadro che deve andare in restauro. Se il restauro dura un anno e io vado in quel museo proprio in quell'anno, sono sfortunato perché non posso vedere il quadro. Magari con la tecnologia di cui parleremo tra poco è possibile creare esattamente una copia perfettamente identica e quindi dare ai visitatori il piacere di vedere quell'opera, magari dichiarando che è una copia, però insomma, piuttosto che non vederla, è meglio vedere una copia che è praticamente identica all'originale. Adesso parliamo di TV digitale terrestre, perché tra poco più di un mese, a fine agosto, inizia un processo che non sappiamo quanto durerà, ma comunque noi vi raccontiamo l'inizio di questo processo, per passare ad una tecnologia chiamata DVB-T2. Adesso ci facciamo spiegare tutto da Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it, sito di tecnologia dday.it. Gianfranco, ciao, bentornato.
Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
A chi di fronte ha una sigla che è DVB-T2 si spaventa? Che cosa possiamo dire, e soprattutto che cosa possiamo dire in relazione a questo annuncio fatto da Rai, che dal 28 agosto un paio di canali verranno spostati verso questa nuova tecnologia?
Sì, diciamo che Rai opera in forza del nuovo contratto di servizio che impone a Rai di farsi, diciamo, buona prima sulla strada dell'innovazione tecnologica, e quindi prendere una delle sue tre frequenze e trasformarla nel nuovo sistema di trasmissione, che si chiama appunto non più DVB-T, che era la prima generazione del digitale terrestre, ma DVB-T2, quindi semplicemente una nuova generazione che offre un segnale che dovrebbe, ma lo scopriremo il 29 di agosto, essere anche più stabile, soprattutto nelle zone di pianura, e quindi portare dei vantaggi nella ricezione, e soprattutto porta una banda molto più ampia, quindi più dati, il che significa più canali sulla medesima frequenza o gli stessi canali con una maggiore qualità. Quindi è certamente un passo avanti. Il nuovo piano delle frequenze, che è ormai già adottato da più di 2 anni, da giugno del 2022, è un piano che è stato pensato e ottimizzato per il DVB-T2, però non ci sono state ancora le condizioni di passare a questo DVB-T2, quindi siamo un po' così a metà del guado. Abbiamo una rete diciamo di distribuzione frequenziale che è già pensata per questo nuovo standard, ma le trasmissioni sono ancora nel vecchio standard. E perché sono ancora nel vecchio standard? Perché per vedere i canali DVB-T2 serve un TV che sia compatibile con queste trasmissioni, e solo i TV degli ultimi anni lo sono. Se qualcuno ha un TV molto datato, bene, non riuscirà a vedere questi canali. Quindi il punto è tutto lì. Ha una quota parte della popolazione, dal 28 di agosto spariranno alcuni canali Rai.
Perfetto, quindi diciamo che fino adesso c'è stato un po' di prudenza per lasciare tempo al rinnovo del parco dei televisori. A questo punto però si comincia con questo passaggio, che non so quanto graduale, veloce o lento sarà. Per il momento sappiamo che Rai Storia e Rai Scuola, c'è anche Rai Radio 2 Visual, però diciamo che detto da una radio concorrente, se non guardate
vabbè, è un fatto
sì. Comunque diciamo Rai Storia e Rai Scuola, che tra l'altro offrono anche programmi molto belli, però andranno solo in DVB-T2, quindi se uno non ha il TV compatibile non vede nulla, o un decoder affiancato, giusto?
Sì, un TV nuovo o un nuovo decoder, però qualcosa che sia compatibile con queste nuove trasmissioni. E si incomincia da lì, sono due canali qualitativamente molto validi, ma marginali come diciamo ascolti.
Sì, sì.
Purtroppo forse mi verrebbe anche da dire, ma è così, e verranno quindi messi in onda, in questo caso non c'è nulla di graduale, in tutta Italia fondamentalmente nella notte tra il 28 e il 29 agosto, anzi tra la notte tra il 27 e il 28 agosto, alla mattina del 28 agosto.
Okay.
Quindi da questo punto di vista, quello che non solo gli utenti che non hanno TV compatibili, ma praticamente tutti dovranno fare, o è consigliabile fare comunque il 28 mattina, una bella risintonizzazione dei canali se il TV non la fa automaticamente. Perché in questo rimpasto di canali nelle frequenze RAI ci sono anche alcuni spostamenti. Alcuni canali che sono oggi nel MUX-B, e quindi questo che verrà traghettato alla nuova tecnologia, verranno spostati sulle altre frequenze, quelle che sono ancora esercitate in DVB-T. E quindi cambieranno frequenza, il TV deve saperlo, ha bisogno di rifare una risintonizzazione, quindi può essere che il 28 di agosto mattina qualcuno vedrà sparire anche Rai 4, anche Rai 5, ma semplicemente perché deve rifare la sintonizzazione e quindi lo ritrova sull'altra frequenza.
Perfetto.
Quindi in realtà i canali che scompaiono, dovremmo aggiungere anche San Marino Radio TV, che è ospitato sulla stessa frequenza, e saranno soltanto questi. Come si fa a sapere se il TV
si poi tra l'altro scompaiono se uno non ha il TV o un decoder compatibile col T2, giusto?
La maggioranza dei TV a casa degli italiani, possiamo dire a spanne tra 2/3 e 3/4, ecco, diciamo così, sono già compatibili.
Okay.
Quindi è un problema numericamente importante, parliamo di milioni di TV che non sono compatibili, ma percentualmente non è maggioritario.
Sì, però insomma è una bella, quindi o tra il 25 e il 30% grosso modo.
Sì, più o meno sì, non ci sono stime precise, perché sono tutte stime statistiche, certo. Ovviamente con fatti dei campioni e viene analizzato, perché nessuno sa quando viene comprato un nuovo TV se si va a sostituire un TV molto vecchio oppure un TV che era già compatibile. Certo. Quindi si sa che in Italia si vendono circa 4 milioni all'anno, 4 milioni di pezzi di TV, e si sa che ne mancherebbero circa una decina di milioni. Quindi un ricambio completo dovrebbe durare quantomeno ancora 2 anni e mezzo.
Se poi dipende appunto se uno lo compra per sostituire un vecchio TV oppure lo compra in aggiunta. Però come si fa a sapere se dal 28 di agosto uno continua a vedere questi due canali? Che poi spiegheremo, non è che è finita qui, però intanto spieghiamo come si fa a sapere, far la prova del 9.
Allora, la prova più semplice, ovviamente, è la prova che farà la stragrande maggioranza degli italiani, è aspettare il 28 di agosto e vedere cosa succede. Ma chi volesse saperlo prima può basarsi su uno stratagemma che dà una risposta, abbastanza credibile, che è quella fondamentalmente di andare a vedere un canale sperimentale che è al numero 558, un numero dove non si va normalmente col telecomando, che è Rai Sport HD Test HEVC, si troverà questa scritta stranissima, che è una versione in alta definizione di Rai Sport. Se questo canale viene sintonizzato correttamente oggi, allora certamente il TV sarà compatibile con le nuove trasmissioni. Se il canale invece non venisse sintonizzato correttamente o si sentisse solo l'audio, allora c'è ancora una flebile speranza che il TV possa essere compatibile con le trasmissioni del 28 di agosto, ma c'è una certezza che il TV non è compatibile col massimo livello di trasmissioni che verranno adottate sul digitale terrestre nel futuro. Quindi è un TV che sicuramente nel futuro zoppicherà, ma che potrebbe anche superare l'inghippo del 28 di agosto. Ma potrebbe anche non superarlo affatto. Diciamo che le probabilità che ci sia un falso positivo, in questo test del 558, secondo me sono comunque molto basse, perché la percentuale di TV che non è compatibile con questo tipo di segnale ma sarà compatibile con quello del 28 di agosto è comunque una percentuale che può essere a un punto percentuale, non di più, quindi 3, 4, sì. 5% dei TV non compatibili, quindi che se non si vede il 558 è un buon indicatore del fatto che probabilmente non si verrà neanche Rai Storia e Rai Scuola dal 28 di agosto.
Perfetto. Un ultimo accenno a quello che accadrà nel futuro, perché ad oggi uno potrebbe dire se ho dei televisori non compatibili dal 28 agosto non vedrò più questi due canali, Rai Storia, Rai Scuola, e pur ribadendo anche io che sono ottimi come contenuti di grande qualità, però uno potrebbe dire me ne farò una ragione, però non è che è finita qui.
No, come dicevo, la rete è pensata per il DVB-T2 e quindi presto o tardi tutto passerà al DVB-T2, da technology ci verrebbe da dire, speriamo presto, in modo tale che anche un po' di quelle squadrettature che vediamo sul digitale terrestre oggi dovute a una compressione un po' aggressiva possono essere rilasciate, perché per esempio Rai passa da 20 megabit su una frequenza a 37, quasi raddoppia la capacità trasmissiva, e quindi questo è una bella notizia, perché potrà, anche tenendo gli stessi canali, offrire una qualità doppia. Ci sono altri vantaggi che consigliano il passaggio al DVB-T2. Uno è che il segnale è più solido nelle pianure. Adesso, nei mesi caldi come questi, la propagazione elettromagnetica aumenta. E cosa succede? Il segnale corre di più, diciamo così, e un'antenna di un cittadino, se nella bassa, per esempio, Padana, nel Triveneto, giù di lì, magari viene raggiunta da segnali che provengono da più impianti trasmissivi. Col DVB-T, se questa distanza tra questi due impianti supera i 60 km, diventa un'interferenza, ed è il motivo per cui oggi in alcune zone limitate, per esempio, qualcuno fa fatica a vedere Rai 1, ok? Proprio perché riceve il segnale da due impianti che sono un po' troppo lontani tra loro. In DVB-T2 questo intervallo di soglia raddoppia in termini di distanza, quindi si passa a 120-130 km, quindi le interferenze diminuiscono moltissimo. Questo è il motivo per cui sin dal 28 di agosto sulla nuova frequenza Rai verrà trasmesso anche Rai 1, Rai 2 e Rai 3 in simulcast, quindi verranno trasmessi sia di qua che di là, sia nel vecchio standard che col nuovo standard. Perché? Sì. Perché questo permetterà ad alcune zone che oggi hanno problemi di non averli più, e quindi anche questo aiuta. Certo che per avere sulla stessa frequenza un segnale così importante che riesca a portare, grazie al nuovo standard, 37 megabit invece di 20, serve un impianto d'antenna ben fatto. Quindi i tecnici mi raccontano, gli antennisti, gli impiantisti mi spiegano, mi hanno spiegato proprio in questi giorni, che può essere che degli impianti fatti con cablaggi vecchi, con puntamenti non ottimali, che magari sono lì da anni o da decenni, passando al DVB-T2 possano incontrare dei problemi, non essere abbastanza efficienti o abbastanza protetti da disturbi, eccetera, eccetera, per tenere il segnale solido. Quindi non è escluso che dopo il 28 d'agosto, ma visto che non sono state fatte trasmissioni test, non possiamo dirlo prima, che dopo il 28 d'agosto qualche intervento di qualche antennista qua e là sia necessario.
Gianfranco, grazie come sempre per essere stato con noi. A presto.
Grazie mille.
2024.
Anche grazie al PNRR si sta accelerando la digitalizzazione di una parte importante del patrimonio artistico nazionale. Una delle società che lavorerà a questi progetti è Alta Definizione, con la H davanti, Alta Definizione, che da tanti anni è specializzata in acquisizione di immagini ad altissima definizione e riproduzione di qualsiasi opera d'arte su qualsiasi supporto. E tra poco scopriremo di cosa stiamo parlando. Luca Ponzio, fondatore e amministratore delegato di Alta Definizione, grazie di essere con noi, benvenuto.
Ciao Enrico, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, Alta Definizione con la H è un'azienda che tu hai fondato nel 2004-2005, siete nati per acquisire immagini, poi spieghiamo anche tutto il percorso e il flusso che voi avete progettato, ingegnerizzato negli ultimi anni, dicevo, di immagini di opere d'arte sostanzialmente, di qualsiasi genere.
Sì, siamo partiti con l'idea che acquisire un'immagine di un'opera d'arte con una qualità molto molto elevata, e poi magari spieghiamo cosa significa, potesse aprire le porte verso nuovi utilizzi della tecnologia digitale applicata ai beni culturali. Poi oggi parlare di tecnologia è più facile, quando siamo partiti nel 2005, insomma, Era tutto più difficile.
Senti, acquisire un'immagine di un quadro, di un affresco, perché voi acquisite di tutto, poi magari ne parliamo e facciamo anche alcuni esempi, significa acquisirla con una fotocamera?
Acquisire un'immagine fotografica significa, sì, esattamente, acquisire con una macchina fotografica, o a volte si possono usare sistemi di scansione. Possono essere sistemi di scansione lineare o sistemi di scansione laser, quindi possiamo parlare di acquisizione in generale, dire si possono fare acquisizioni 2D o 3D di oggetti più o meno grandi utilizzando diverse tecnologie.
Certo, però buona parte delle vostre tecnologie si basano su fotocamere che sono sistemate su strutture che vi permettono di fare un'acquisizione, ad esempio anche di un grande quadro, di un grande affresco. Visto che, come dicevamo all'inizio, voi vi chiamate alta definizione e tutti i nostri ascoltatori possono andare a vedere il risultato delle vostre acquisizioni di immagini e del catalogo ormai sterminato che voi avete acquisito, alta definizione con l'H, il sito è altadefinizione.com, quanto definite sono queste immagini? Quindi quanto alta è la definizione?
Te lo dico con un esempio. Sì. Se tu prendi una macchina fotografica attuale o la fotocamera di un telefonino e fai una foto a un quadro di un metro quadrato dalla distanza giusta per rappresentarlo e poi vai a guardare questa foto, ti accorgerai che andando ad ingrandire arrivi fino a un certo punto e quindi magari il dettaglio che è rappresentato in un'informazione di un centimetro quadrato lo vedi male, lo vedi sfocato.
Sì.
L'altissima definizione ti consente di andare oltre, quindi invece di fare una foto con un telefonino o con una macchina fotografica possiamo fare una matrice di fotografie dove ogni foto rappresenta una porzione di quell'oggetto, di quel dipinto, e quindi magari su un dipinto di un metro quadrato facciamo 100 fotografie che poi vengono messe insieme come fosse un mosaico. E quando tu le metti insieme, che cosa ottieni? Ottieni un'immagine che è 100 volte più grande e che ovviamente ha 100 volte l'informazione che è paragonabile allo scatto singolo. E quindi quando io vado ad ingrandire in quel dettaglio avrò 100 volte più informazione.
E voi avete nel corso di questi ormai 20 anni, quasi 20 anni, acquisito di tutto, cioè immagini di quadri famosissimi. Che ne so, la maggior parte dei quadri che sono agli Uffizi, all'Accademia di Brera, avete acquisito immagini di affreschi, la Cappella degli Scrovegni, Assisi, immagini di opere su stoffa che possono essere le più diverse, oppure a proposito di stoffa, di lino o di canapa, adesso non so di preciso, la Sindone, avete acquisito anche l'immagine della Sindone. Che cos'altro? Monete. Te l'ho dette tutte io, non ti è rimasto quasi più nulla.
Abbiamo acquisito effettivamente moltissime tipologie di beni culturali, da affreschi a dipinti a statue, eccetera. E ultimamente ci siamo specializzati anche nel 3D, quindi recentemente andiamo ad acquisire monete utilizzando tecniche di acquisizione tridimensionale. Andiamo ad acquisire monumenti interi, interni di monumenti. Quindi possiamo, diciamo che possiamo acquisire qualunque tipo di oggetto dando sempre, mettendo l'accento sul fatto che queste acquisizioni devono avere un elevato livello di qualità.
Certo, questo è importante, poi ci arriviamo, magari ci ritorniamo. Per farci che cosa?
Allora, gli usi sono innumerevoli. Non è difficile immaginare per un contenuto di alta qualità un output che può essere un output per un libro, un output per fare una carta da parati, un output per fare una riproduzione a grandezza naturale o una riproduzione ingrandita del bene stesso, un output puramente digitale, perché non dimentichiamoci che il digitale ha allargato i confini della conoscenza, quindi quello che prima si poteva fare con l'analogico viene amplificato dal digitale. Noi possiamo rendere disponibile l'ultima cena di Leonardo a un visitatore virtuale che sta dall'altra parte del mondo e che magari per varie ragioni non può andare a vedere.
Spostarsi, l'origine. Sì. Quando parliamo di alta definizione, perché voi ad esempio parlate di gigapixel, ci dai anche qualche dettaglio tecnico, soprattutto senza scendere troppo in dettagli complessi, però anche per rispondere ai tanti ascoltatori che diranno, ma non ci ha detto molto sul file che viene generato di queste fotografie ad altissima definizione.
È facile avere immagini in gigapixel da 50 giga, 100 giga, 200 giga, però ecco, non è che arriviamo a fare immagini da tera e terabyte.
Okay.
Sono casi rari e eccezionali.
Ok, perché quello è un livello qualitativamente sufficiente per fare tutto quello che dovete fare, sia la conservazione, lo studio, la riproduzione, eccetera, eccetera.
Sì, perché quando tu fai un'acquisizione gigapixel, che poi gigapixel non è un parametro, ma diciamo puoi spingerti.
Un modo di dire per intendere. Sì.
Puoi spingerti a fare ingrandimenti che arrivano fino al 40x circa con delle macchine professionali. E con 40x di ingrandimento, insomma.
Sì, diciamo che siamo arrivati a un buon punto.
Fai tutto quello che ti serve, forse ne basta spesso molto meno.
Sì, voi avete, non potete aver costruito delle macchine fotografiche in casa, usate prodotti commerciali.
In realtà noi abbiamo un laboratorio di ricerca e sviluppo interno dove progettiamo macchine per la digitalizzazione. In questo momento stiamo lavorando a macchine per la digitalizzazione di documenti e manoscritti e a macchine per la digitalizzazione di microfilm. Ovviamente in passato abbiamo lavorato a macchine per digitalizzazione di affreschi, di dipinti, di dipinti in 3D e altre cose. Usiamo anche tecnologia commerciale, anche se spesso la tecnologia commerciale non consente di arrivare dove vogliamo arrivare noi, e quindi integriamo con tecnologia proprietaria.
Ah, quindi la tecnologia proprietaria è costruita sulla base però di un corpo macchina che comprate,
utilizzando
no?
Spesso corpi macchina categoria professionale, ma disponibili sul mercato
di alto livello. Poi ci costruiamo attorno
Lo scheletro, l'impianto, il software che consente poi di far fare a quella macchina professionale il salto di qualità.
Perfetto. Una delle cose che più mi ha stupito in questi ultimi anni, da quando vi ho conosciuto, è la capacità, la possibilità di riproduzione di questo contenuto, che sia una fotografia ad altissima qualità di un dipinto famosissimo, che ne so, la primavera del Botticelli degli Uffizi, oppure di qualsiasi altra cosa, o di un affresco, voi siete in grado, anche con i vostri partner, di fare delle riproduzioni che quasi quasi non fanno notare la differenza con l'originale. Ma questa cosa poi le ho anche viste, effettivamente è vero.
Sì, una parte del nostro mestiere va nella direzione della riproduzione di opere d'arte, perché spesso ci sono delle necessità in questo senso. Il museo che deve mandare l'opera in restauro, il museo che deve mandare l'opera in prestito, il privato che vuole una copia di un'opera famosa o di una sua opera che magari tiene in un caveau. Quindi ci sono tante casistiche che rendono utile la realizzazione di una replica o di una riproduzione. E sempre internamente nei nostri laboratori sono anni che cerchiamo di lavorare a tecniche per migliorare la qualità di riproduzione di un'opera. Siamo arrivati, direi, a un ottimo livello, perché appunto siamo in grado di riprodurre in maniera molto fedele tutta la parte cromatica e anche tutta la parte materica di un dipinto.
Quindi siete in grado di riprodurre anche i difetti che si sono, o magari originali, oppure che si sono poi creati nel tempo, che ne so, una crepa, la vernice che si è staccata di un quadro e magari non è stato ancora restaurato, cose del genere.
Sì, è uno degli aspetti del nostro mestiere, cioè dobbiamo cercare di riprodurre tutte le imperfezioni dell'opera originale, ma anche tutte le caratteristiche, per cui la pennellata, no? Perché se queste riproduzioni poi possono essere usate anche per scopi didattici, per esempio, abbiamo diversi musei che li utilizzano, ha senso avere una riproduzione fedele della parte pittorica che serve per fare didattica in aula o...
Sì. Ed è tanto precisa che ci mettete un bollino, un watermark per dire guarda che questa qua è la copia, non è l'originale.
Esatto, è tanto precisa che è meglio metterci un bollino.
Sì. Questo ve l'hanno detto anche gli esperti d'arte per non confondere in mercati paralleli le vostre opere.
Ci avevamo pensato, ma ce l'hanno anche detto.
Certo. No, perché la cosa effettivamente che mi diceva anche il tuo collega Luca Panini è che solo un esperto può capire, poi stiamo parlando del grado massimo di riproduzione, la vostra riproduzione può anche essere un poster, che capisco anch'io che quella è una riproduzione, però ad esempio avete fatto recentemente anche carte da parati che io potrei mettermi in casa con un pezzo della Basilica d'Assisi, degli affreschi di Giotto.
Sì, sì, lavoriamo con dei partner esterni che sono in grado di realizzare diversi prodotti, uno è la carta da parati.
Sì. Esattamente. Senti, un'immagine gigapixel, come la chiamate voi, però insomma che è di vari gigapixel, come si gestisce? Cioè sul mio computer, non so se la riesco a gestire così facilmente.
Come dicevo prima, se andiamo indietro nel tempo si gestisce con molta difficoltà. Poi venendo ai giorni nostri tutto viene un po' agevolato dal fatto che la potenza di calcolo dei computer aumenta, gli hard disk sono più performanti, la RAM a disposizione è più ampia rispetto a 20 anni fa, ma resta comunque il tema che un'immagine da 50 a 100 giga è un contenuto ingombrante, no? E quindi abbiamo nel tempo sviluppato un Digital Asset Manager che serve proprio per agevolare tutte le operazioni di gestione e erogazione di contenuti gigapixel. Oggi abbiamo un motore che è in grado di erogare immagini attraverso una piattaforma web in tempo reale. Quindi nella nostra piattaforma ci sono circa 30 milioni di immagini registrate. Molte di queste sono gigapixel, molte non lo sono, ma tutte vengono erogate in tempo reale attraverso appunto degli algoritmi molto performanti che consentono di distribuire il contenuto con pochissimi K di banda disponibile.
Mantenendo la definizione?
Mantenendo tutta la definizione.
Senti, queste immagini come si proteggono perché possano essere usufruite, utilizzate anche nel futuro? Ad esempio, il Vaticano dice: io voglio conservare le mie immagini in un formato aperto, che magari non è un formato che è facilmente utilizzabile oggi da tutti, perché è un formato particolare, poco, non è JPEG, che invece è proprietario di Adobe, però dice: io sono sicuro che se Adobe fra 10 anni prende delle decisioni particolari, quel formato esiste ancora. Che tra l'altro che formato è?
Allora, il formato utilizzato dalla Biblioteca Vaticana è il FITS, che è FITS, un formato derivato dall'ambito aerospaziale.
Ok, ecco, voi come vi comportate? Fate come fa il Vaticano oppure?
Allora, per quanto riguarda il DAM, noi...
Il DAM sarebbe questo sistema digitale di gestione.
Questo sistema di gestione e conservazione dei contenuti. Partiamo dal formato che ci viene fornito dai nostri clienti, per cui... Se io devo registrare e archiviare un JPEG o un TIFF o un TIFF compresso o un altro formato,
mantenete quello.
Manteniamo quello perché dobbiamo anche tenere conto che va mantenuto il formato file originale che ci viene fornito.
Ok.
Diversamente possiamo fare ragionamenti quando i contenuti sono di nostra proprietà. Allora in quel caso il dato che noi andiamo a registrare è un dato non compresso e a cui abbiniamo anche il formato RAW della macchina fotografica, perché è un formato di partenza che ci consente sempre di fare delle operazioni che sono più sofisticate rispetto a quelle che tu puoi fare su un formato come il TIFF.
Certo, mi mantengo comunque sempre l'originale della macchina fotografica. Sì, certo. Sì. Senti, una buona parte, l'abbiamo già detto, però forse è una cosa che possiamo ribadire anche perché ci sono delle novità in arrivo in questi mesi, in questi anni, legate al PNRR. Una cosa che voi fate è acquisizione e gestione di immagini per conservare buona parte della nostra cultura. Adesso voi state acquisendo e archiviando molti documenti antichi di biblioteche, archivi di Stato, cose del genere, giusto?
Sì, abbiamo diversi cantieri in partenza legati al PNRR in tutta Italia, quasi 50. dove andremo a utilizzare diverse tecnologie a seconda della necessità per digitalizzare e poi conservare in forma digitale le informazioni, le immagini, i modelli dei beni che sono oggetto di bando.
Questo, diciamo, questa acquisizione è solamente a fini di conservazione, giusto?
Questa acquisizione sì, è a fini di conservazione, è anche legata alle finalità di costruzione di una digital library nazionale, poi che consentirà di avere teoricamente un punto di accesso univoco ai beni culturali italiani.
E una cosa che non abbiamo detto, che secondo me è importante e molto interessante, che su tutte le immagini che voi acquisite voi avete i diritti per riprodurle, per gestirle in qualche modo, non è un'operazione semplicissima.
Ovviamente la digitalizzazione richiede un'autorizzazione e questo è il primo step. Dopodiché facciamo degli accordi specifici con gli enti proprietari in modo da avere la possibilità di sfruttare economicamente le immagini che poi entrano a far parte del nostro archivio. Non sono sempre accordi, non sono accordi tutti uguali, ovviamente anche qui c'è una varietà.
Sì. Allora, un ultimo capitolo lo vorrei dedicare alla fruizione dei contenuti, perché abbiamo detto che voi avete acquisito, avete questo catalogo molto ampio di immagini che possono essere o gestite ai fini semplicemente di conservazione, di studio, di visualizzazione da parte di musei, istituzioni o anche, che ne so, via internet. C'è però tutta una, come dire, uno scenario che si sta aprendo grazie alla tecnologia che si sta evolvendo.
Sì, ci sono diversi scenari che si stanno aprendo, uno come puoi immaginare legato all'intelligenza artificiale e l'altro è legato ai sistemi di visione di realtà estesa che stanno iniziando a prendere piede e che probabilmente nei prossimi anni ci daranno la possibilità di vivere delle esperienze non solo nel mondo dell'arte diverse da quelle a cui siamo abituati oggi.
Tipo, facci degli esempi di che cosa ti immagini?
Ad esempio una cosa che si può fare con gli ultimi visori della Apple Vision Pro, che hanno all'interno sia la realtà aumentata sia la realtà virtuale, è quella di utilizzare questi strumenti all'interno di siti archeologici, parchi archeologici, per consentire alle persone di vedere quello che non è più possibile neanche percepire, no? Per cui sì. Oggi vediamo delle rovine, ma se andiamo indietro di 2000 anni potremmo vedere affreschi, potremmo vedere costruzioni, potremmo vedere
sì, altre
abitudini,
strutture,
usi, costumi,
sì,
cose
sì,
che non sono più percepibili. Sì. Quindi attraverso la realtà aumentata, in questo caso, potremmo consentire alla gente di camminare in un parco archeologico e di mixare quello che è il reale con quello che è il virtuale. No?
E esatto. Invece in tutto ciò l'intelligenza artificiale che cosa potrebbe servire o che cosa già vi serve?
Anche l'intelligenza artificiale è uno strumento, quindi nel nostro caso può essere utile per supportare i processi aziendali e fare delle operazioni che sono magari ripetitive e sono automatizzabili con un certo grado di intelligenza. Quindi quando andiamo a digitalizzare e mettiamo nel nostro sistema di Digital Asset Manager le immagini, beh, lì potremmo anche fare un passo ulteriore e introdurre con l'intelligenza artificiale processi di metadattazione, catalogazione e archiviazione di questi contenuti.
Automatici?
Automatici e assistiti poi da un operatore che io credo debba sempre dare un punto di vista, no? E capire se effettivamente
il tocco finale o comunque la conferma
ha fatto
sì,
bene
sì,
o ha fatto così.
Quindi questo vi, non so se lo già usate o lo state per usare, questo vi fa risparmiare tempo sostanzialmente.
Lo stiamo già usando, sì, stiamo integrando intelligenza artificiale a più livelli all'interno dei nostri processi, le nostre macchine a breve avranno algoritmi di intelligenza artificiale all'interno, così come il nostro software.
Molto bene, Luca, ti ringrazio. Luca Ponzio, fondatore nonché amministratore delegato di Alta Definizione, con l'H davanti, altadefinizione.com. Grazie per averci ospitato nella vostra sede. A presto.
Grazie Enrico e un saluto a tutti.
Abbiamo terminato la puntata di questa settimana, la nostra penultima puntata di stagione, la prossima sarà l'ultima. Poi abbiamo qualche settimana per rimettere in sesto le nostre idee, per fare un po' di manutenzione ai nostri motori, manutenzione fisica e psicologica, più che altro fisica magari, e anche per leggere tutto quello che durante l'anno abbiamo detto adesso lo leggo, non lo leggo mai, magari durante l'estate è una buona occasione per leggere un sacco di email che a volte sono un po' lunghe e uno le mette da parte e dice vabbè, ci penserò domani. Dunque, come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, continuate a scriverci a 2024@radio24.it. Grazie a Laura Faggin che mi aiuta in redazione durante la settimana. Ci risentiamo la prossima settimana sempre con le solite modalità.